sta per andare in onda? L'altro binario. Da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini.
Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.
Bentrovati amici in ascolto, dunque un saluto che vi giunge dalla emittente fiorentina Radio Voce della Speranza a tutte le emittenti collegate con noi in questo momento nel circuito RWS nazionale, ma anche a tutti coloro che ci stanno seguendo via internet, insomma tanti altri modi, Un saluto anche a Claudio Coppini.
Un saluto a tutti, ciao Roberto, ciao Saverio,
ecco. Ciao Claudio, ciao a tutti.
Saverio Scucimarri, pastore della Chiesa Avventista Fiorentina.
Non solo Roberto, non è solo pastore,
No, che
è babbo, marito, amico.
Quindi è persino un essere umano. Ma guarda un po'. Allora, quest'oggi vogliamo partire, per quanto riguarda insomma questa puntata, parlando di una settimana che ormai è già avviata, è la cosiddetta settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Non è assolutamente una novità, perché non so quale edizione siamo arrivati di questa iniziativa ecumenica a livello mondiale, insomma sicuramente partita nel dopoguerra, ecco, diciamo questo, ed è un'iniziativa che tra l'altro fu promossa almeno inizialmente nel mondo evangelico, nel mondo protestante, poi accolta e promossa con convinzione anche nel mondo cattolico e ortodosso. Ogni città grosso modo ha una lista fitta di appuntamenti in cui le chiese si ospitano a vicenda, o perlomeno una piccola parte delle comunità che come dire, partecipano a queste iniziative. Saverio Scucimarri, pastore avventista, sarai presente anche tu in uno di questi appuntamenti della settimana, lo diciamo per i fiorentini, dove?
È presso la Chiesa Luterana.
Presso la Chiesa Luterana.
Domani che è giorno?
Domani è il 22 ecco. Gennaio. Allora Claudio.
Anch'io, oggi alla Chiesa Battista. Stasera, oggi 21 gennaio.
Alle 18.
E che racconterete?
Ma racconterò un po' di me stesso attraverso, diciamo, lo stimolo di un testo biblico che come ogni anno viene scelto come punto di riferimento,
ecco, quindi
per
tematica. Si parte da un testo biblico e poi magari lo si integra con considerazioni personali o testimonianze. E Claudio, tu invece?
No, stasera alla Chiesa Battista di Firenze condivideremo dei doni. Ogni chiesa porterà un dono della sua esperienza anche con Cristo e io rappresenterò la chiesa avventista con il dono del sabato, che non è solo un dono della nostra chiesa, ma un dono da donare alle altre chiese.
Certo, allora è il momento anche della riflessione, della santificazione di questo giorno, che è per noi innanzitutto, no? Come momento di riposo. Allora Saverio, però parliamo un attimino di questa iniziativa generale della settimana. Noi nel corso di queste giornate diamo spesso notizia degli appuntamenti, non lo facciamo adesso sia perché questa è una trasmissione che viene diffusa a livello nazionale, sia perché comunque sarebbe piuttosto lungo. Ma qual è il senso? Io vedo qui Cristo non può essere diviso. È tratto da un testo dell'Apostolo Paolo dalla prima lettera ai Corinzi. Però noi sappiamo che Cristo è ampiamente diviso e quindi non è una contraddizione, diciamo.
Appunto, il dato di fatto, va bene, diciamo poi Cristo non è diviso. Beh, ecco, c'è da dire se identifichiamo Cristo completamente con
le chiese.
Con le chiese che in qualche modo comunque lo rappresentano.
Cristo non è diviso, i cristiani
i
sì.
I cristiani siamo ben divisi.
Però scusate, ecco. Si potrebbe dire Cristo non può essere diviso. No, ecco, pure Cristo è diviso, ma condiviso sì, però. Condiviso sì.
Condiviso sì, certo.
Sì. Diviso. Ecco, quindi non si tratta oggi di negare la divisione o comunque le differenze.
Perché la realtà è quella.
Realtà. Ecco, oggi si tratta di interpretare queste differenze, cioè se le differenze devono essere occasione appunto di divisione, oppure se possono essere, come diceva Claudio prima, un'occasione di condivisione. E quindi in un cammino di unità che non è unità, come dire, nell'unicità, ma unità pur nelle differenze, nelle diversità che ognuno storicamente, anche dottrinalmente o da tanti altri punti di vista ha espresso.
Senti, io pongo un fastidio che spesso mio babbo mi rivolge, mio padre, no? Dice, ma queste chiese evangeliche mi sembrano la sinistra che si divide continuamente, no? Questo, vabbè, a parte il discorso della sinistra, quello è un altro problema. Però ecco, l'idea di persone che non riescono a come dire, trovare dei punti in comune, per cui avere anche una rappresentanza comune, ecco, rispetto alla società, per esempio.
Ma diciamo esistono due anime all'interno del protestantesimo in particolare, ma un po' di tutte le realtà religiose, no? Da un lato esiste un'anima ecumenica, cioè che in genere riguarda le chiese che comunque ormai hanno già una presenza, va bene, anche intesa in termini temporali, cioè in arco di tempo, ecco, hanno una presenza comunque nella società e che quindi cercano comunque di recuperare la propria vocazione all'unità. Dall'altro lato però è vero che contemporaneamente esiste anche un'anima che continua ad essere, come dire, disgregazionista, no? Nel senso, si continuano a nascere continuamente nuove denominazioni, nuovi fermenti religiosi. Questo, ripeto, però sì, è una caratteristica anche dell'ambito protestante, ma non solo, è un fenomeno che si osserva un po' in tutte quante le religioni, e che probabilmente è un segno comunque del tempo che stiamo vivendo, che è un segno, è un tempo nel quale diciamo ci si atomizza sempre di più.
Però devo dire che già dal 500 che questa vocazione alla divisione esiste in ambito evangelico. No, questo è importante perché c'è chi dice, beh, questa è la prova provata che in realtà le chiese avrebbero bisogno di una figura di riferimento come può essere il Papa. Magari, diciamo, concepito questo papato in maniera diversa, ma insomma è lì è il punto di, come dire, di unione, per esempio, di un pluralismo come quello cattolico. Allora, Claudio, non ti vedo convinto.
No, forse un mamato più che un papato. Io non mi vedo convinto per niente, anzi io penso che queste differenziazioni siano positive perché...
Dipende come sono vissute, insomma.
Sì, ecco, cioè, esatto. E comunque se noi guardiamo, per esempio, ogni chiesa, e questo esempio di stasera che verranno scambiati anche questi doni, è come se la Bibbia comunque via via nel tempo rivelasse qualcosa a qualcuno e nessuno potesse contenerne la sua ricchezza. E proprio in questa diversità, dove c'è un cammino difficile, però c'è un incontro.
Questo è, cioè, la mia... se noi diamo così uno sguardo molto sommario, naturalmente, alla storia, noi osserviamo che diciamo le cose sono un po' al contrario di quelle che sembrerebbero, cioè perché? La causa delle divisioni, una delle cause delle divisioni è proprio il fatto che la Chiesa, c'è stata un'epoca nella quale era molto monolitica, no? E quindi proprio per questo motivo non tollerava le diversità al suo interno, quindi non tollerandole al suo interno le diversità uscivano fuori. Oggi la Chiesa, diciamo, sta assumendo sempre di più...
Dove, per una... Chiesa tu intendi in questo momento la Chiesa cattolica,
no,
romana?
No, la Chiesa, no, in generale, okay, tutte quante le Chiese, non è che era solo la Chiesa cattolica, così.
Bisogna... In genere quando si dice la Chiesa in Italia,
sì, certo,
si intende...
Intendo le Chiese in generale, no? Invece oggi tendono ad avere uno spirito più eclettico, quindi, come dire, ad apprezzare anche la diversità, quindi a mantenerla proprio interno, e per cui... Almeno in alcune, ecco, in alcune realtà storicamente più presenti, più affermate, diciamo, questa tendenza all'atomizzazione si sta fermando e si sta andando invece verso, cioè ci si sta incamminando verso l'unità. Per cui la soluzione, ecco, della figura unica, io credo che non sia la soluzione, forse quello è stato proprio il problema. Okay. Cioè voler individuare per forza una una sola linea direttrice, quello che non ha consentito la tolleranza e quindi ha causato la frammentazione del mondo cristiano.
Allora, io vi chiederei, ci fermiamo un attimo per un breve stacco musicale, poi riprendiamo la nostra conversazione da dove l'abbiamo interrotta in questo momento, ma ne approfitto anche per chiedere agli ascoltatori di eventualmente intervenire e offrire la propria opinione, per esempio rispetto a questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Pregare chi e per che cosa? Beh, immagino che si prega Dio, ovviamente, ma quando gli ostacoli maggiori sono in noi stessi, che senso ha questa preghiera? E poi quando siamo lì, insomma, in questi incontri fra evangelici, ortodossi, cattolici, pensiamo tutti allo stesso tipo di unità o preghiamo per unità diverse, tra virgolette? Un breve stacco musicale. Happy Are the People è il London Community Gospel Choir che ci propone questo spiritual. Your life, yeah. Come on, tell somebody that he cares and that he stands beside you, yeah. He reached out in the darkness of your life, yeah. Yeah. No one else could help you. E questi brani spiritual hanno almeno un merito, quello di far vedere come la fede in Gesù Cristo non significa necessariamente, come dire, mortificazione dello spirito e della carne. Allora, happy are the people, felici sono le persone che, e questo è un riferimento anche alle beatitudini, no? Beati coloro che, come diceva Gesù. Allora, riprendiamo la nostra conversazione in diretta. Siamo qui negli studi RWS di Firenze con Claudio Coppini, Saverio Scuccimarri, pastore della Chiesa Avventista di Firenze, e tra l'altro saranno presenti entrambi in due appuntamenti nella zona di Firenze relativi alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Abbiamo detto, Claudio, tu sarai
oggi
quest'oggi alle ore 18, vero? Sì, la Chiesa Battista in via Borgo Ognissanti numero 6, certo. E mentre invece Saverio mercoledì 22 gennaio
alle
ore 17 nella comunità evangelica luterana in via dei Bardi 20 a Firenze.
Il abbastanza tema, vicino, una di là dall'Arno.
Ecco, il tema è tra l'altro interessante: insieme siamo chiamati alla comunione. Questo è il tema che riguarda l'incontro di mercoledì. La cosa strana è che siamo chiamati alla comunione, ma la comunione non la facciamo, cioè nel senso che la cosiddetta Santa Cena o Eucaristia è una cosa che non è possibile. Non è possibile, diciamo, ci sono insomma varie riserve, soprattutto per quel che riguarda la teologia cattolica,
sì.
Non solo loro, per la verità. Beh, questo è una contraddizione?
Ma è uno, come dire,
No, siamo chiamati alla comunione, però nel momento in cui si fa la comunione...
Se la comunione fosse, cioè per quanto sì, mi riguarda, certo, d'accordo, se la comunione fosse l'ostia, si esaurisse tutta la comunione, si esaurisse nell'ostia, allora sì, sarebbe veramente una contraddizione, non avrebbe senso questo incontro. Siccome per quanto mi riguarda non è così, cioè come dire... È sicuramente un aspetto importante quello del rito, ma la comunione, se permettete, è una cosa molto più ampia che si può vivere a tanti livelli e già viene vissuta ad altri livelli, per cui ha senso, ecco, continuare.
Per te è meno, come dire, dolorosa la cosa, perché nella Chiesa avventista è il momento del pane, del vino, mm-hmm, insomma, non è un sacramento,
esatto,
e dunque è un ricordo,
è un rito
importante
dal valore pedagogico. Ecco,
per altri credenti, in cui invece è un po' al centro anche dell'esperienza dell'adorazione, il fatto che alcuni sì e altri no, cioè, è molto più doloroso. Pensa a tutti i divorziati che non hanno accesso, diciamo, al sacramento della comunione nell'ambito cattolico, e ci soffrono per questo, insomma.
Certo. Certo.
Allora, prego.
Però bisogna appunto... È comunque un aspetto importante, condivido che sia un aspetto importante. Ecco, quello che voglio comunicare è che per coloro che lo ritengono un aspetto importante, ecco, che non lo ritengono però, come dire, l'unico aspetto della comunione.
O definitivo,
ecco,
insomma.
Fino a quando non si riuscirà a risolvere anche questo aspetto, che resta un aspetto importante, comunque è possibile parlare e soprattutto vivere la comunione in tanti altri aspetti altrettanto importanti della vita.
E volersi bene. Anche.
Ecco. Allora,
a me piaceva, volevo fare una domanda a Saverio.
Puoi aspettare un attimo, che abbiamo una telefonata.
Ah, benissimo.
Pronto?
Buona giornata, sono Giuliano.
Ciao Giuliano, ti sentiamo così e così?
Ecco, un attimo, sto qui, mi sentite meglio?
Ecco, credo di sì. Prego, prego.
Allora, di seconda professione faccio il dietrologo. Vabbè.
Scusa?
Il dietrologo.
Dietrologo,
con la R.
Sì, certo, prego.
Allora, dietrologo, e lo dico subito perché io ho la sensazione, usando il concetto gramsciano di egemonia, che corrisponde a far fare le cose, ma portandole nella direzione di chi dirige le fila da burattinaio, che in realtà la Chiesa Cattolica, dietro a questa giornata della preghiera, voglia tutti quanti sotto la sua gonna, trovare un modo per portare tutti sotto la propria gonna.
Interrompo un attimo per specificare una cosa che è utile per gli ascoltatori. Allora, diciamo che tu non sei di fede protestante, ma in qualche...
No, ho un pensiero fortemente protestante, molto più simile al modo protestante che a quello cattolico. L'origine può essere cattolica, ma il pensiero in realtà è protestante.
Ecco, sai perché te lo dico? Perché, diciamo, uno potrebbe pensare, ecco, i soliti diciamo, evangelici, protestanti, mangiapreti che, diciamo, si buttano in polemica. Ora, nel tuo caso...
Io sto in una comunità di base, cioè
cattolica.
Non si chiamano cattolici, ma secondo me, glielo ho detto tante volte, ma perché la consideriamo cattolica? Che in realtà e continuiamo ad avere un contatto con la Chiesa di Roma, anche se stiamo a Roma.
Tu, comunque la comunità di base è quella di San Paolo a Roma?
Sì. Quella fondata da Giovanni Frantoni.
Molto aperta.
Certo. E secondo me serpeggia dentro una parte di cattolicismo, siamo d'accordo, ma c'è una forma di pensiero critico, pure Giovanni c'è un pensiero critico profondo che va molto dentro le scritture, addirittura ci presenta le Midrash in modo interessante.
Sì, ma voi questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani non vi piace? O almeno non piace a te?
No, io non è che non mi piaccia, ho timore che Bergoglio o non Bergoglio, sul quale pure ho qualche dubbio, di varia natura, vedi l'ex generale Verbischi, quello che scrive, io ho qualche dubbio, scusate.
Vabbè, adesso non facciamo...
Andiamo oltre. Però io ho la sensazione che di stampo suo la Chiesa Cattolica desideri soltanto fare la melba, assorbire e ottenere tutte le occasioni per dire extra ecclesiam, nulla salus, dove per ecclesiam si intenda quella cattolica.
Ecco, comunque che non è questa la teologia, diciamo, cattolica, voglio dire, questa era un'espressione utilizzata, diciamo, nell'antichità, ma non mi risulta che sia più...
Sì, la Chiesa Cattolica è passata attraverso tante trasformazioni, però teme una perdita. Guardate, ci sono degli elementi, io vi dico, adesso sbaglierò... nel sud, in Sud America ci stanno dei movimenti che non sono, che io considererei fuori dal protestantesimo, anche se ci si richiamano, che in realtà hanno fatto il lavoro di distogliere le masse dalla rivoluzione sociale. Ora, qua c'è un problema proprio di contrasti sociali, di un progetto dietro, immaginate chi sia, che possa essere dietro a progetti di questo genere, e in ogni caso la Chiesa Cattolica nulla ha fatto in questa direzione.
Va bene, Giuliano, sì, naturalmente i temi sono tanti, però tu fai bene a sollevare un dubbio, che è il tuo dubbio e non è solamente il tuo, insomma. Cioè, se alla fine queste cose, come dire, sono alla fine chiacchiere, ecco, questo è un tema, come dire, è un dubbio importante.
Io chiudo dicendo una cosa soltanto. Sì. Ho sentito l'altro ieri proprio, per caso, su Radio Vaticana, un atteggiamento che di presentare la settimana di preghiera comune senza tutti questi ampliamenti che generalmente invece le altre denominazioni fanno con molta più articolazione, una maniera come se fosse un tappeto unico senza diramazioni. Io ho avuto una sensazione di pensiero unico, scusatemi, proprio da quella trasmissione, ecco, più ancora che dalla storia cattolica, che conosco poco, sono un povero Cristo, che vedevo lì, però insomma ho avuto una sensazione di stampo uniformante. Sono rimasto male, devo dire, pure proprio da quella trasmissione. Da quella
trasmissione, è chiaro. Bene, grazie mille.
Scusatemi se sono
hai posto il problema, credo che sia giusto. Grazie mille, Giuliano.
Grazie a voi dell'attenzione.
A risentirci. Ciao. Allora, Giuliano pone una serie di problemi e effettivamente uno potrebbe dire: ma a che serve questa cosa? E poi ne pone un altro alla fine della sua riflessione, e cioè il problema della comunicazione, anche mediatica, insomma.
Ma diciamo, questo intervento di Giuliano, no, mi permette di dire una cosa, no, che è abbastanza... Insomma, sì, forse c'è un po' di dietrologia, però è anche una cosa, secondo me, per chi è all'interno, è una cosa anche abbastanza evidente. È vero, cioè, se da un lato, per quanto riguarda ora la Chiesa Cattolica, no, il desiderio di fare ecumenismo è quello di incamminarsi nel cammino dell'unità, d'accordo, è anche vero che probabilmente, lo si vede a volte da certi interventi, da certe, come dice lui appunto ascoltando una trasmissione, è anche vero che ci può essere chi interpreta quest'unità come un tentativo di riassorbire tutti quanti nell'unica madre chiesa, che resta appunto la Chiesa Cattolica. E questo è vero. C'è da dire che è anche vero per le chiese protestanti, cioè che anche per quanto riguarda le chiese protestanti, però attenzione, se da un lato c'è chi intraprende il cammino ecumenico per il desiderio appunto di seguire la vocazione all'unità che comunque Gesù ci ha rivolto, è vero che ci sono c'è chi nelle chiese protestanti magari semplicemente vuole approfittare della settimana di preghiera per
avere visibilità
o avere un pulpito diverso dal quale comunque cercare di predicare, cercare di acquisire consensi.
Allora, d'accordo? Claudio, rispetto a questi retropensieri,
quindi questo che cosa vuol dire? Che tutte le cose belle, naturalmente, possono anche essere usate male per raggiungere scopi sbagliati. Questi scopi sbagliati non toglie il fatto che quella realtà è comunque una realtà buona, che va perseguita naturalmente nella modalità giusta.
No, io pensavo, ritornando a provare a riflettere su quello che diceva Giuliano, chiaramente sai, una radio vaticana è comunque Vaticano, e quindi sicuramente a volte...
Ma non so se lui ha ascoltato Radio Vaticana.
Comunque se...
Perché se è il servizio pubblico il discorso è diverso.
No, per esempio penso che spesso un'iniziativa come questa qualcuno cerca di metterci il proprio cappello, perché sicuramente alla fine può dare una comunicazione incompleta in cui sembra che sia... la settimana dei cristiani, dei cristiani cattolici, no? E quindi questo è una cosa che può succedere. Poi questo altro aspetto, che è vero, no? Che spesso un certo cattolicismo metabolizza un po' tutto, no? E alla fine fa diventare proprio anche le cose che non sono proprio, ma che sono più anche del protestantesimo, ma c'ha un certo modo di... Però, invece, tornando alla domanda di Roberto, io credo che, come diceva Saverio, siamo in cammino verso l'unità. Ora, ci siamo detti a microfoni spenti, ma quanto è lungo questo cammino? E ci siamo guardati, potrebbe essere anche infinito, però è un cammino. Quindi queste cose accadono sicuramente, però credo che la comunione col Signore, e qui si va a un aspetto più, che è quella comunione di cui parlava Saverio, che va oltre la comunione, come se come nei singoli, ma c'è per esempio quest'anno una cosa che a me piace tanto, è che Cristo è ritornato al centro, no? Io credo che Cristo sia proprio il punto comunque di unione dei cristiani, al di là delle gerarchie, al di là di certe strutture anche protestanti, ortodosse, non lo so, Saverio, era
sì, un po' condivido, la mia... condivido.
Una domanda pienamente. E poi introduciamo un argomento simile per molti aspetti, ma quando tu parli di comunione, è un obiettivo bello anche avere la comunione tra fratelli di orientamento diverso per quel che riguarda la loro comune fede cristiana. Ma quanto è reale? Cioè, al di là di questa occasione annuale, per cui forse dobbiamo ringraziare, anzi, che esista, però ognuno vive la sua vita in maniera perfettamente parallela. Ecco, forse i pastori è un po' diverso, perché hanno per motivi professionali anche degli incontri così, ma il credente cattolico, protestante, ortodosso, vive la sua vita perfettamente soddisfatto spesso, è in una solitudine, diciamo, almeno rispetto alle altre comunità di fede. È così, sì, no? Non è una cosa un po' strana questa?
Sì, diciamo, come in tutti gli aspetti della vita e della fede, il pregare non è di per sé sufficiente alla realizzazione dell'obiettivo. È importante. È importante pregare per la comunione. Questo non vuol dire che la comunione la si realizza semplicemente con la preghiera, cioè ritrovandosi una volta l'anno durante questa settimana. Naturalmente poi c'è tutto un aspetto di vissuto che deve essere conseguenza di questa preghiera. Ora, detto questo, diciamo che un po' è vero, no, quello che dici tu, Roberto, nel senso che poi sì, al di là di questi incontri che si fanno durante la settimana di preghiera dell'unità dei cristiani, poi probabilmente durante l'anno non ci sono reali occasioni di comunione. Ecco, un po' è vero, un po' non lo è. Un po' non lo è perché grazie a Dio la società viene in aiuto della Chiesa. Ecco, io credo che siamo in un'epoca in cui dobbiamo riconoscere che sì, la Chiesa dà un contributo alla società, ma la società dà anche un contributo alla Chiesa.
Con la crisi.
Allora, nel senso che la società multiculturale nella quale ci troviamo viene incontro anche a questa necessità della Chiesa, per cui laddove le Chiese stesse a volte non hanno la forza, l'energia o anche il coraggio di organizzare, come dire, altre iniziative, altre occasioni per l'incontro tra i propri membri, e quindi perché la comunione possa essere una comunione che viene vissuta anche al di fuori di quella settimana lì, però ci viene incontro la società. Noi siamo in una società ormai multiculturale, multi anche religiosa, e quindi, come dire, le occasioni di trovarsi ad essere vicini, colleghi di lavoro, amici e adesso anche parenti, no? Di persone che non hanno la tua stessa fede religiosa, è sicuramente, come dire, un'occasione che di fatto ti costringe a vivere la comunione. Allora, questa settimana di preghiera è importante. È importante perché perlomeno ti dà, come dire, un modo di interpretare questo, quindi ti dà, ti insegna, tra virgolette, o comunque ti trasmette il senso della diversità come ricchezza, e quindi che deve stimolare la curiosità e non la chiusura.
Non bastano i libri, non basta leggere, ecco, dei libri. Allora, Claudio, e poi passiamo a un altro argomento, no, sempre comunque attinente rispetto al tema che stiamo affrontando della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
No, seguendo quello che diceva Saverio, è chiaro che ci sono altri 358 giorni.
350?
58 giorni.
Fatti il calcolo.
Fatti il calcolo.
Meno la settimana,
scusa,
meno la settimana che, che sono tanti di più della settimana, quindi aveva ragione lui. Ecco, in questi ci può essere la comunione reale, in questi giorni, in alcuni di questi giorni, in alcuni degli scambi, legati anche alla crisi particolare che stiamo vivendo, che poi alla fine ci unisce, no? Perché anche tra chiese a volte c'è la necessità di darsi una mano per aiutare persone, e quindi si arriva a quella comunione vera, più importante, certo è lì il cammino. A quel punto ha senso una settimana che sennò sarebbe esclusivamente formale e forse anche staccata, come dicevi te Roberto,
come a volte può succedere. Allora io direi, a questo punto vi proponiamo un estratto da una trasmissione televisiva. Poco fa un ascoltatore, Giuliano, ci diceva che aveva sentito da una trasmissione un modo di interpretare, di porgere, no, questo tema ecumenico che gli ha dato fastidio. Una trasmissione, quella che vi facciamo ascoltare adesso, che dura una decina di minuti, che è tratto da Mizar del 28 dicembre del 2013. Si tratta della rubrica di approfondimento culturale del TG2, e dunque, insomma, che si presenta anche come dire, qualcosa, insomma, di particolarmente credibile, insomma. Allora, una trasmissione che parla di Lutero e che ha suscitato molti mal di pancia, diciamo così, soprattutto in ambiente evangelico. Il presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia ha scritto alla direzione della RAI dicendo: questa roba qui è una roba, come dire, che per noi è come minimo unilaterale nella visione che offre appunto del padre della riforma protestante. Allora, siccome insomma questa è una settimana di preghiera per l'unità, vediamo se riusciamo a trovare elementi di unità anche lì dove a volte ci si mette le dita negli occhi, anche se devo dire che l'approfondimento di uno storico come quello che ascolteremo risulta sicuramente interessante, provocatorio e interessante. Ascoltiamolo insieme.
Come poter scampare alle fiamme della dannazione nel giorno del giudizio? Siete stato convocato a Roma.
Angela Pellicciari, Martin Lutero, innanzitutto, da quale esigenza è nato questo suo libro? Perché l'ha voluto scrivere?
L'ho voluto scrivere perché io mi sono occupata di risorgimento e dopo risorgimento dell'anima del risorgimento, che è la massoneria, e dopo la testa di tutta questa modernità è sicuramente Lutero, quindi sono finita alla fine dell'imbuto, c'è Lutero.
Io obbedisco alle leggi di Dio, non a quelle di Roma.
Dunque la modernità ha un'origine religiosa?
Penso di sì, la modernità ha un'origine religiosa, perché Lutero, che è un monaco agostiniano, prima di abiurare, diciamo, un monaco agostiniano, quindi fa parte di quello che si chiama potere spirituale contro cui lui si scaglia con una veemenza enorme. Lutero, che è chiamato profeta della Germania, Mosè tedesco, che traduce la Bibbia in tedesco, che fonda l'identità in qualche modo della Germania moderna, quella Germania che non è più imperiale, che non ha più come orizzonte in contraltare con Roma, dove c'è il potere spirituale e il potere temporale, e questo Lutero, che dà origine alla Germania moderna, lo fa in nome della libertà e dell'uguaglianza. E queste parole, che sono parole così belle, libertà e uguaglianza, sono quelle che attraversano tutti i 500 anni che seguono a Lutero. Pio XII, in un'udienza che ha tracciato vistosamente questo cordone rosso, partire da Lutero, che dice il grido contro Roma, contro la Chiesa, contro il papato. Questo grido viene ripreso sempre in nome della libertà e dell'uguaglianza dalla Rivoluzione francese. A quel punto è contro Cristo, per Dio, essere supremo, contro Cristo. E l'ultima tappa è della Rivoluzione comunista in nome della libertà, contro Dio. Questo filo rosso che unisce in nome della libertà e la modernità mi pare abbastanza vistoso.
Lo dobbiamo fermare prima che infetti la Germania tutta.
Non è un libro un po' in controtendenza con le spinte ecumeniche attuali della Chiesa Cattolica?
No, innanzitutto io non mi occupo di protestantesimo, quindi di ecumenismo oggi. È evidente che il Papa deve cercare in tutti i modi di fare unità, perché Cristo l'ha esplicitamente detto come segno di quelli che sono suoi. sarete uno. Come io sono uno col padre, così voi sarete uno con me. Quindi diciamo che la spaccatura che la riforma ha provocato è uno scandalo. È chiaro quindi che la Chiesa fa di tutto per recuperare questo scandalo. Io però non mi occupo dei protestanti oggi, mi occupo di Lutero.
Tutti gli scritti di Martin Lutero verranno cancellati per sempre dalla testa della gente!
Perché secondo me è il personaggio centrale del secondo millennio. Quello centrale, perché quello che in nome dello spirito, in nome dell'anima, in nome del puro Vangelo, dà un potere assoluto al principe. E questo è, diciamo, un fatto così radicale che sconvolge tutta la storia del primo millennio e mezzo del cristianesimo, perché il Papa, la Chiesa, ha sempre difeso la libertas ecclesiae dal potere temporale. Lutero, che è un'autorità spirituale, perché è un monaco, consegna su un vassoio d'argento al re, al principe e al duca il potere spirituale. Dice, tieni, questo è tuo. E perché è tuo? Perché Dio vuole così, è Dio che ti ha scelto come duca, come principe, come re. Quindi a te, siccome lui fa fuori il sacerdozio come ordine, quindi fa fuori il sacramento del sacerdozio, diventa sacerdote per volontà di Lutero il re, il duca. Questo è un assolutismo totale. A questa diciamo, qualche modo aberrazione che si realizza in nome del cristianesimo, a mio modo di vedere, è possibile far risalire la storia della Germania degli ultimi secoli, la storia totalitaria terribile della Germania, perché i tedeschi sono stati abituati nel corso di 500 anni, quella parte dei tedeschi che sono diventati protestanti, a dare al potere temporale un'autorità assoluta, e questo è un vulnus, è una ferita nella storia della Germania.
C'è un curioso corredo iconografico nel libro, ce lo illustra?
Lutero è un uomo pieno di contraddizioni. Il Vangelo, lui dice solo a scrittura, cioè ci dobbiamo riferire solo ai testi e non alla tradizione pontificia, ecclesiale in ogni caso. Benissimo, che dice il Vangelo? Gesù dice, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. La vita di Lutero, la vita del Lutero protestante, circa dal 1520 alla morte nel 46, 26 anni, sono lunghi, è accompagnata da un odio spaventoso contro Roma, contro il Papa, contro la civiltà greco-romana, un odio. Questo odio è esplicitato, lui ha trovato a Wittenberg, dove lui stava, prevalentemente c'era forse il più grande pittore della Germania, Lucas Cranach il Vecchio, e nella bottega di Lucas Cranach, Lutero e Cranach, lungo 26 anni, concepiscono delle icone, delle immagini ad uso della popolazione ignorante, perché queste Lutero abolisce le icone cattoliche e ortodosse, le abolisce perché sono segno della schiavitù cattolica, sono superstizione, quelle vanno abolite, ma lui con Cranach concepisce una serie di immagini che sostituiscono le icone cattoliche per dire in poche parole, in nessuna parola, con una visione che cos'è la Chiesa cattolica, chi sono i papi, chi sono i cardinali, sono Satana. Questo lui dice. L'ultimo libro che lui scrive un anno prima di morire è Contro il papato di Roma fondato da Satana, e questo satanismo di Roma lui vuole che sia presente in tutte le case dei tedeschi, in modo che i tedeschi si stacchino definitivamente da Roma. Particolare, piccolo particolare, questo odio che Lutero c'ha per 26 anni contro i papi e contro Roma ce l'ha anche contro il mondo ebraico.
Il Papa Emerito Ratzinger, tedesco, durante il suo pontificato ha invitato piuttosto a valorizzare da parte cattolica ciò che in Lutero è valorizzabile, cioè il paolinismo e l'agostinismo.
Lei parla con una persona che è innamorata di Paolo, perché io così sono, e di Agostino. Agostino ha combattuto il pelagianesimo, è quello che fronteggia il pelagianesimo, e dice una cosa ovvia, che per essere santi... La scrittura dice siate santi perché io sono santo, cioè siate santi perché la grazia ve lo concede. Noi abbiamo la buona volontà che Lutero nega, deservo arbitrio, però questa nostra buona volontà è accompagnata dalla grazia, e su questo non ci sono dubbi. Quindi il Papa, dal mio punto di vista, non ha fatto che ricordare una cosa ovvia, che c'è bisogno della grazia per salvarsi. Come però, e questo Lutero l'ha negato recisamente, c'è bisogno anche della mia buona volontà di essere santa. Lutero aveva una visione dell'uomo, un'antropologia, in un certo senso terribile, perché pensava che l'uomo, la cui volontà non era libera, questo lo scrive un libro in polemica con Erasmo, pensava che l'uomo, non avendo nessuna volontà, non fosse responsabile delle sue azioni. Perché se Lutero paragona l'uomo a un cavallo e dice: se sale Dio in groppa del cavallo, l'uomo va dove Dio vuole che vada, se sale Satana, l'uomo va dove Satana vuole che vada. Questa concezione dell'uomo come succube, oggetto della lotta fra Dio e Satana, ha come conseguenza inevitabile una dottrina che, a mio modo di vedere, è spaventosa, che è la doppia predestinazione. Secondo questa visione, Dio predestina dall'eternità alcuni alla salvezza, al paradiso, altri all'inferno, cioè Dio manda all'inferno senza che delle persone abbiano nessuna responsabilità, per questo tante persone che lui ha scelto per crearle e mandarle all'inferno. Ora, tutta la Bibbia, non solo il Vangelo, anche il Vecchio Testamento è contrario a questa visione, perché Yahweh è lo sposo, dice Osea, di Israele. Il Cantico dei Cantici descrive Israele come la sposa e la descrive in termini meravigliosi anche dal punto di vista umano, per non parlare di Gesù che muore per questo popolo, per salvare il popolo. Allora, come si fa a dire che Dio ha creato alcuni dall'eternità per mandarli all'inferno? Questo Dio, a mio modo di vedere, è un mostro.
Allora, abbiamo ascoltato questo approfondimento di Rai 2, si tratta di Mizar, è un'intervista andata in onda lo scorso 28 dicembre. In quell'occasione la rubrica culturale del TG2 aveva dedicato metà della puntata alla presentazione del libro su Martin Lutero, edizione Cantagalli 2012, della storica Angela Pellicciari. Abbiamo proposto integralmente questa trasmissione perché ci teniamo ad avere anche uno sguardo un poco diverso rispetto alla figura di Lutero. Io vedo qui che tra l'altro il pastore Aquilante, che è il presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, lo scorso 9 gennaio ha inviato una lettera di protesta al direttore del TG2 Marcello Masi e al direttore di Rai 2 Angelo Teodoli in relazione proprio a questa puntata di Mizar. Leggo sempre in questo comunicato del NEV: quanto sostenuto dalla professoressa Pellicciari, ha scritto Aquilante, risulta fuorviante nella tesi principale, inattendibile per l'evidente decontestualizzazione di alcuni fatti storici e in molte affermazioni semplicemente offensivo. Poi magari leggiamo qualche altra frase di questo comunicato, di questa lettera di protesta che ha mandato il pastore Aquilante. Tra l'altro io l'ho sentito nella giornata di ieri, mi ha detto che non c'è stata alcuna risposta per il momento da parte della RAI. Claudio, e poi presentiamo il nostro ospite che, per commentare un po' insieme quanto abbiamo ascoltato.
Come ascoltatore ho provato a ascoltare questa cosa e ho sentito questa Angela Pellicciari che parla di questo odio di Lutero, no? L'ho sentito in lei, ho sentito un'aggressività e veramente esce fuori un mostro, no? Io penso che forse Lutero... non è che odiasse la Chiesa Cattolica, forse odiava quello che era diventato.
Sentiamo allora per questo Luca Baratto del servizio evangelico radiofonico, cura appunto culto evangelico.
Girano delle voci, fra l'altro, lui che è lì su Rai 1, Rai 2, ha sentito qualcosa nei corridoi.
Ma vi siete incontrati, non credo, perché la radio è diversa dalla televisione.
Attento se incontri la Pellicciari.
Luca Baratto, ci senti?
Eccoci qua, sì.
Sì, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, nella trasmissione questa storica ha detto: Lutero è un uomo pieno di contraddizioni. Immagino che questo sia possibile, anche perché diciamo per i protestanti non ci sono i santi, insomma, ecco, quindi
esattamente.
Ma il tono un po' risentito di Aquilante lo condividi, insomma?
Condivido questa protesta che è stata avanzata dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, e non è tanto una protesta sul diritto di uno studioso, in questo caso di una studiosa, di presentare una tesi e di argomentarla in pubblico, cosa che naturalmente è del tutto legittima, anche auspicabile, ma piuttosto sul fatto che metà di una trasmissione sia stata dedicata alla presentazione di un libro che è diventato un monologo che dà un'idea della figura di Lutero e quindi di conseguenza anche del protestantesimo, delle chiese nate dal protestantesimo, decisamente, che io definirei decisamente faziosa, e quindi è giusto, come ha fatto il presidente Aquilante in questa lettera, chiedere che venga anche presentata un'altra visione della figura di Lutero, diversa da quella appunto della professoressa Pellicciari, a meno che appunto il Mizzar nel TG2 non ritenga di dover sostenere e fare proprie le tesi proposte appunto da questa storia.
Che cos'è che ti ha dato più fastidio in questa presentazione dell'uomo Lutero, che a volte io sono un po' in imbarazzo, perché in Lutero ci sono delle virtù eccezionali dal mio punto di vista e si rischia di farlo passare come un santo, e dall'altro anche delle contraddizioni piuttosto evidenti, e allora può diventare un mostro. Ecco, cos'è che non funziona nella presentazione di questa storica, dal tuo punto di vista evidentemente?
Sì, certamente. Allora, quello che non funziona dal mio punto di vista è la decontestualizzazione di tutto quello che viene detto, e cioè la figura di Lutero viene letta a partire da una tesi di fondo, e quindi tutto quello che Lutero ha fatto e ha detto viene giudicato in base a questa tesi di fondo, che forse che vi sembra, da quello che ho sentito appunto nella trasmissione, che ha due punti sostanzialmente. Il primo è quello di un Lutero che ha questo odio così grande nei confronti di Roma, per cui l'obiettivo suo è semplicemente scardinare il potere di Roma, opporsi a Roma, e l'altro è questo fatto appunto che la figura di Lutero è una figura appunto che fa tutte le cose per odio. Ecco, dentro questo quadro ci sono tante cose vere, no, che sono state dette. Insomma, per esempio il problema che Lutero dà potere al principe, questo è un fatto chiaro, cioè se l'autorità non è più il Papa, ma più che il Papa è il Vescovo in realtà, chi è che ha autorità per portare avanti la riforma della Chiesa? Beh, ce l'ha il principe, e questo è vero, è una delle contraddizioni della riforma in Germania, quella luterana. Cioè che
anche se però era la Baviera la zona più accogliente, no, per quanto riguarda le idee del futuro nazismo, e Hitler è austriaco.
Beh,
dunque
io sarei attento a fare un salto tra il 1500 e il 1900.
Ma mica l'ho fatto io questo salto, l'ha fatto la storica, perché parla di storia totalitaria della Germania, a che cosa si può mai alludere, voglio dire, Luca?
Sì, assolutamente. No, diciamo che questa Germania luterana ha dato i natali a Kant, per esempio, che non è certamente, che è il padre dell'illuminismo.
L'ha dato anche a Bismarck, dunque anche lì, ci sono personaggi vari.
È chiaro che la storia della Germania è una storia difficile, e sicuramente non si può dire che non c'entri anche la concezione del potere politico proposto da Lutero, però non c'è una diretta conseguenza di queste cose. In più, in realtà si dimentica una cosa fondamentale, che il protestantesimo è un movimento europeo. Per cui non si può dire che c'è un fondatore del protestantesimo. Lutero non lo è. Lutero è l'iniziatore di questo movimento da un punto di vista storico, però poi tanti altri personaggi hanno portato avanti delle idee simili in altri luoghi, e in modo del tutto autonomo da Lutero e gli uni dagli altri. Penso appunto a Calvino a Ginevra, a Martin Bucero a Strasburgo, a John Knox in Scozia, insomma tanti altri personaggi, e ognuno di questi personaggi è vissuto in un contesto politico e sociale diverso, Per cui il problema del principe è un problema esclusivamente tedesco, perché la stessa cosa non si ripropone a Ginevra, dove invece c'è un consiglio cittadino.
Però lei dice, io ho studiato Lutero, non è che mi propongo di dare un'immagine del protestantesimo, no?
Beh, di fatto lei di fatto lo, però indirettamente la dà, perché in effetti qui si pensa sempre che si possa parlare di una persona senza poi considerare ciò che da quella persona è venuto, ed è innegabile che dall'esperienza di Lutero sono nate le chiese luterane, è nato...
Allora ti fermo un attimo Luca, perché abbiamo qui il pastore Saverio Scuccimarri, pastore della chiesa avventista di Firenze, che forse voleva dire qualche cosa. Saverio?
No, sì, diciamo, in realtà anche, intanto saluto anch'io Luca Baratto, e poi appunto la cosa che volevo dire è questa, cioè lei ha precisato, no, la storica, ha precisato all'inizio, dice io ora non voglio parlare di quello che sono i protestanti o credo nei protestanti, io sto parlando di Lutero, no? Quindi lei, diciamo,
circoscrive,
ha, fatto questa,
sì.
Ha circoscritto la questione, però credo che appunto il problema sia stato proprio in tutta questa intervista, in tutta forse la sua analisi, un problema di decontestualizzazione, cioè guardare proprio a Lutero, no? Come dire, non alla luce del proprio tempo, cioè non c'è stata un'analisi sufficiente del contesto che stava attorno a poi tutte le azioni e le parole.
Per esempio, quando, cioè, lei parla dell'odio,
parliamo dell'odio, no? Dice avevo un odio contro Roma, d'accordo, detto così effettivamente è una cosa terribile, però se si tiene conto che siamo nel 1500, cioè in un'epoca in cui Roma
ha rischiato
bruciava gli eretici, cioè, voglio dire, tutto quanto va visto all'interno del suo contesto, no? Per poter meglio, come dire, anche definire dov'è il problema, ma allo stesso tempo non creare dei mostri laddove non ci sono.
Benissimo, allora siamo in conclusione, però io devo chiedere a Luca Baratto una cosa che forse è difficile invocare la contestualizzazione, cioè quando la storica parla della cosiddetta doppia predestinazione, in cui Lutero sembra negare che ci voglia una volontà umana a qualunque livello, e anzi si dice che insomma il Dio ha predestinato alcuni alla salvezza e altri alla dannazione, de servo arbitrio. Allora Luca, se ci vuoi dire qualche cosa, il tuo commento.
Allora, innanzitutto il primo errore è che la doppia predestinazione è una dottrina di Calvino, non di Lutero, che non usa mai questa dicitura, insomma, è piuttosto il calvinismo che ha come bandiera la doppia predestinazione, soprattutto poi nel 1700, nell'età delle ortodossie protestanti. Lutero invece scrive questo libro, Il De Servo Arbitrio, che si oppone all'idea del libero arbitrio invece di Erasmo da Rotterdam. E in questo libro sostanzialmente Lutero sostiene che l'essere umano non è libero di operare le sue scelte. Cioè, se rispetto ad Erasmo che diceva, dico banalmente, anche in questo momento, potrei essere anch'io tacciato di decontestualizzazione, ma molto banalmente, che attraverso la funzione dell'educazione della persona un essere umano può essere messo nella condizione di scegliere il bene e di optare per il bene, secondo Lutero invece l'essere umano vive in un contesto nel quale le scelte sono condizionate e sono condizionate dal male, per cui soltanto un atto della grazia di Dio è in grado di risollevare l'essere umano e di portarlo, diciamo, sulla giusta strada. Quindi non è il fatto che non conti niente la volontà umana, ma invece è se l'essere umano pensa che attraverso la sua volontà riesce a scegliere il bene dal male, questa è un'illusione, perché il peccato è una condizione esistenziale. Non è semplice, noi non viviamo in un laboratorio in cui l'essere umano è distante allo stesso modo dal bene e dal male, ed è qui distante e quindi può operare delle scelte razionali in un senso o nell'altro, ma è invece immerso in una società in un contesto storico e anche religioso, potremmo dire, perché se la scissione c'è stata nel 1500, le responsabilità di Roma non vanno minimizzate, come invece ha fatto la professoressa Pellicciari. Allora, se uno pensa di poter operare delle scelte come se fosse in un laboratorio, beh, il mondo, la vita quotidiana non lo è, la vita quotidiana è già orientata, diciamo così, verso il male.
Allora, e Luca, ti devo interrompere perché manca un minuto. Sì. Grazie, Luca, per questa tua riflessione. Roberto, allora, Claudio, in conclusione.
Per chiudere, no, a me sembra che la Pellicciari ci abbia descritto Lutero come il male assoluto, no? Un Bin Laden dei giorni nostri. A me piacerebbe invitarla, mi piacerebbe che o Roberto o qualcuno qui, visto che noi ci si preoccupa sempre di non avere mai il doppio interlocutore, in questo caso lei ha fatto una lunga arringa, ci farebbe piacere avere invitare la Pellicciari. Che ne pensi, Roberto? Ma magari
voglio Luca Baratta accanto.
Con Luca Baratta accanto, sì, con Luca, no, ma anche potrebbe diventare una cosa invece interessante.
Grazie,
no?
A tutti. Allora ringrazio naturalmente Luca Baratto del grazie servizio comunicazione dell'AFCEI e ovviamente Saverio Scucimarri e Claudio Coppini che sono stati in mia compagnia.
Ma Luca anche per questo gran finale, hai fatto un gran finale. Grazie.
A presto.
Avete ascoltato? L'altro binario, da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.